siamo qui ancora stamattina per, abbiamo detto, ridetto, per fermarci, ricordare quello che Dio ha fatto per noi e quindi poi di conseguenza poterlo ringraziare, poterlo adorare nel modo in cui merita. Quindi grazie a Dio che ci permette di essere qua e di poterlo fare insieme. Ieri sera abbiamo visto questo libro di Esther, questo libro nel quale traspare proprio la sovranità di Dio e la sua fedeltà nonostante quelle difficoltà che stava passando il popolo di Israele. Abbiamo detto che un passaggio importante di questo libro era quando Mardocheo, capitolo 4, risponde alla richiesta di Esther. È una risposta molto profonda, molto seria. Non credere che tu sola scamperai perché sei nel palazzo del re. Perché dice, se tu taci, se tu non parli, se non fai niente oggi, soccorso e liberazione, vi ho detto, verranno da qualche altra parte. Vi ho detto che questo è un concetto molto importante. E abbiamo detto che è importante perché è nel cuore di Dio, nel senso è la caratteristica di Dio. Dio ha un piano, Dio desidera servirsi degli uomini per portare avanti il suo piano, ma se, grazie, se per qualche motivo quell'uomo dice di no, non voglio partecipare a questo progetto, Dio comunque, in un modo o nell'altro, troverà una strada diversa per portare avanti il suo piano. Dio vuole servirsi degli uomini. Non significa che Dio ha bisogno degli uomini per portare avanti i suoi progetti. Dio non ha bisogno di nessuno. Dio può fare tutto da solo. Ma come dicevamo, anche Paolo diceva, Dio mi ha reputato degno di fiducia per mettermi a suo servizio. È un favore che Dio dà all'uomo di poter collaborare con lui. Abbiamo degli esempi nell'Antico Testamento in cui è Dio che ha fatto tutto da solo e Israele è stato a guardare. Guardate, c'è un episodio in cui Israele è circondato da Gerusalemme, è circondata da un esercito grandissimo di esercito dei siriani, se ricordo bene. E a un certo punto, l'assedio durava da tantissimo tempo, a un certo punto questo esercito sente un rumore di un esercito che pensano che siano gli egiziani che vengono a dare soccorso a Gerusalemme e questi scappano e lasciano tutto lì e Israele può prendere di quei beni durante quella carestia. Israele non ha fatto niente, Dio ha fatto sentire un rumore. In un altro episodio ci sono degli alleati che combattono contro si riuniscono per combattere contro Israele e tutto un tratto questi popoli alleati cominciano a farsi guerra tra di loro, si annientano a vicenda. Israele non ha potuto fare nulla. Quindi se vuole Dio può fare tutto da solo, ma desidera che l'uomo faccia parte dei suoi piani, come diciamo ieri di Mosè. Dio poteva liberare Israele dall'Egitto miracolosamente per conto proprio, invece no, ha voluto mettere una guida, un condottiero, e Mosè aveva detto che poteva dire di no, e se avesse detto di no avrebbe trovato un'altra strada. Quindi per qualsiasi cosa, abbiamo detto Mosè, ma poteva essere anche Davide, può essere Isaia, poteva essere Paolo, ognuno di questi uomini citati nella Bibbia potevano dire di no a questa chiamata. E se avessero fatto, Dio avrebbe trovato l'alternativa per portare avanti il suo piano. Ma c'è un progetto solo che non poteva avere alternative. E questo era il progetto per la nostra salvezza. Questa salvezza, questo piano che abbiamo detto anche ieri sera, ben preordinato prima della fondazione del mondo, che prevedeva che cosa? Che il Figlio di Dio diventasse uomo e andasse a morire. In questo caso non c'era nessuna alternativa, perché solo Gesù, solo il Figlio di Dio, l'uomo perfetto, senza peccato, senza macchia, quell'agnello che veniva offerto nei sacrifici senza difetto né macchia, rappresentato da Gesù, era solo lui che poteva pagare, morire per la nostra salvezza. Ecco, se Dio aveva un'alternativa per qualsiasi piano, ma per la nostra salvezza non c'era alternativa. C'era solo quella. E tra poco ricorderemo con questo pane e il vino proprio il momento cruciale, quando Gesù è andato su quella croce e ha versato il suo sangue, quando il suo corpo è stato spezzato. Ma c'è un momento che forse si può dire che è ancora più prezioso, e è il momento che precede questo, che è il tempo di Gesù nel Getsemani. Tempo fa proprio riflettevo su questo tempo, che alla fine è il nocciolo, è il momento in cui Gesù si rende proprio perfettamente disponibile a portare avanti quel piano. Quelle ore trascorse nel Getsemani vengono raccontate da Matteo nel capitolo 26, da Marco nel capitolo 14 e da Luca nel capitolo 22. Giovanni non ne parla di questo, di quelle ore. Ed è interessante poter leggere e guardare quello che è successo, quello che è stato detto in quei momenti. Allora, prenderemo come il punto di riferimento Matteo, capitolo 26 di Matteo, perché è quello più esteso, poi faremo qualche collegamento con Marco e con Luca. Matteo 26, al capitolo 36, ci è detto che allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Quindi a un certo punto Gesù, dopo aver cenato con i suoi, dice andò con loro in questo podere, in questo giardino chiamato Getsemani, un posto dove Giovanni nel capitolo 18 ci dice che conoscevano molto bene, perché Gesù andava più volte lì con i discepoli. Quindi si viene detto che anche Giuda conosceva quel posto, e quindi è per questo che porta lì le guardie e tutti quelli che vogliono arrestare Gesù. E dice va con tutti i suoi discepoli, quindi a quel punto con gli undici. Giuda è già andato a fare quello che doveva fare, dice Gesù. Con quegli undici va in questo giardino, in questo podere, e dice sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. Molte volte Gesù è andato a pregare da solo. Quante volte nei Vangeli leggiamo che Gesù salì sul monte da solo per pregare. Gesù lasciò andare i discepoli sul lago, ma Gesù andò in disparte per pregare. Qui è quasi, fa intendere che è un momento così cruciale, così intenso, che Gesù sì, vuole pregare, stare col Padre, ma è come se volesse la comunione, il conforto e il sostegno di quegli 11 che, con cui è stato per quei 3 anni. Rimanete qui con me finché io abbia pregato. Quindi sì, cerca la comunione e il sostegno di questi uomini. E poi dice, versetto 37, e presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a essere triste e angosciato. A un certo punto sono tutti gli 11, e a un certo punto prende Pietro, Giacomo e Giovanni, la cerchia ristretta di questi discepoli, quelli, gli stessi 3 che aveva portato sul monte della trasfigurazione, gli stessi 3 che aveva portato quando aveva risuscitato la figlia di Jairo, aveva permesso a solo loro 3 e ai genitori di entrare, quindi gli amici intimi, proprio il cerchio ristretto. Li prende, quindi si sposta un po' dagli altri e dice, cominciò a essere triste e angosciato. Questo è il momento in cui tutto sta per concludersi. Gesù sapeva benissimo che quello era quello che l'aspettava, però un conto era stato un conto era saperlo che sarebbe arrivato, un conto essersi e trovarsi lì. Quindi arriva questa angoscia, questa sofferenza. E dice al versetto 38, e disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. L'anima mia è oppressa. Questa frase, l'anima mia è oppressa, è praticamente una citazione del Salmo 42, o 42 e 43, perché quel verbo viene ripetuto anche qui. Salmo 42, 5 dice, perché ti abbatti anima mia? 42, 5, 42, 11, 43, 5, perché ti abbatti anima mia? Perché ti abbatti anima mia? È lo stesso verbo nell'originale, quindi Gesù aveva l'anima abbattuta. Ma qui aggiunge, è abbattuta da tristezza mortale. E nell'originale significa è abbattuta fino alla morte. Cioè era una tristezza, un dolore così forte che poteva condurlo alla morte. Sappiamo che ci sono dei dolori, delle sofferenze che possono portare direttamente alla morte, e Gesù stava vivendo proprio una cosa così, aveva un peso, una sofferenza che rischiava di portarlo alla morte. E non per niente Luca, quando parla di questo momento, si dice che mentre era lì il suo sudore diventò come grosse gocce di sangue. Quindi la tensione, l'intensità di quel momento portano Gesù addirittura a sudare gocce di sangue. Questo è proprio anche fisicamente possibile, dato la tensione, sofferenza, quasi a portarlo a morire. Un dolore grande, perché è consapevole, sa che cosa vuol dire quello che lo aspetta. E dice ai suoi discepoli, ai 3, restate qui e vegliate con me. Vegliate con me. Non gli dice, non vuol dire state svegli, no, vuol dire vegliate. No, vegliate con me vuol dire pregate insieme a me, sostenetemi in questo momento. Viene ripetuto questa cosa che cerca l'aiuto e il conforto da questi 3. e poi viene detto al versetto 39, è andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando. Quindi si sposta dai tre, poco più in là, e si gettò con la faccia a terra. Non c'è scritto che si inginocchiò. Gettarsi con la faccia a terra vuol dire sdraiarsi e mettere letteralmente la faccia a terra. La posizione più bassa che un uomo può assumere è quella. Si sdraia per terra con la faccia rivolta verso terra e comincia a pregare. Lui, il figlio di Dio, che davanti al Padre si mette nella situazione più bassa che un uomo possa assumere. E cosa dice? Padre mio. Così inizia a pregare. Padre mio. Questa è l'unica preghiera che Gesù inizia in questo modo. Padre mio. Molte altre preghiere sappiamo che inizia con Padre. Padre, io voglio, Padre. Ma qui, in quel momento, Padre mio. È proprio... si fa vedere la familiarità di quel momento, l'intimità di quel momento. Padre mio. Marco, parlando di questo momento, dice addirittura Abba, padre. Dice papà, padre mio, papà. Quindi apre il suo cuore e dice... se è possibile, passi oltre da me questo calice. Se è possibile. Gesù sapeva benissimo che quella era la strada, ma di fronte a quel momento va davanti al Padre e dice: Padre, se c'è un'altra strada, fai qualcosa, se c'è un'altra strada, ma sapeva benissimo già la risposta. Era quel caso in cui non c'era un'alternativa. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Marco dice, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice. E può sembrare un controsenso, no? Ogni cosa ti è possibile. Sì, per Dio tutto è possibile, ma ci sono alcune cose che Dio non può fare. Per esempio, Dio può fare tutto, ma non può mentire. Dio non può mancare di adempiere una sua promessa, perché sono cose che annullerebbero il suo fatto di essere Dio. Quindi anche in questo caso, è vero, per Dio ogni cosa è possibile, ma per questa cosa, per la salvezza dell'uomo, non c'erano altre strade. Per lui era, questa cosa era impossibile. Se è possibile, passi oltre da me questo calice. Calice. Interessante l'utilizzo di questo termine, passi oltre da me questo calice. Noi sappiamo che il calice qui vuole dire sofferenza, dolore, il patimento di quel momento. Ma nella cultura ebraica il calice voleva dire anche il calice del giudizio. Tante volte in Antico Testamento Dio parla, il mio calice di giudizio è pronto per Babilonia, per questo o quell'altro, il calice. Geremia 25, per esempio. Geremia 25, versetto 15. Infatti così mi ha parlato il Signore, Dio di Israele, prendi dalla mia mano questa coppa del vino della mia ira e danne da bere a tutte le nazioni a cui ti ti manderò. Quindi la coppa dell'ira di Dio. E sapeva Gesù che in quel momento su di lui si sarebbe riversata anche questo calice, questa coppa, era anche l'ira di Dio sul peccato che sarebbe ricaduta su di lui. Quindi, se è possibile che questo calice, questa ira passi oltre da me, ben venga. Ma cosa dice? Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. Che belle queste parole. Padre, se è possibile, trova un modo, un'alternativa. Ma alla fine, non come voglio io, ma come vuoi tu. Quel calice di ira si sarebbe riversato da lì a poco e avrebbe trasformato quelle parole Padre mio in Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché quel calice di ira sarebbe riversato su di lui. Perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento Dio doveva abbandonare il figlio, perché in quel momento, ci dice l'Apostolo Paolo, in quel momento Gesù diventava peccato per noi. Non solo prendeva su di sé i nostri peccati, ma diventava peccato. E quindi Dio non può avere contatto con il peccato. E quindi sarebbe stato una sorta di abbandono. Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Che parole. Quale disposizione di cuore a ubbidire al Padre, nonostante un prezzo enorme. E poi dice, tornò dai discepoli, finita la preghiera, torna ai discepoli e li trova addormentati. E dice, non siete stati capaci a vegliare, a pregare con me nemmeno un'ora? E poi dice, versetto 42, di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò. E cosa dice? Padre mio, di nuovo, se non è possibile, quindi ormai c'è, alla conferma, visto che non è possibile, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. La seconda volta che prega, non è possibile, sia fatta la tua volontà. E queste parole ci ricordano di Gesù, il maestro, che aveva insegnato ai discepoli a pregare, gli aveva dato un modello di preghiera, il Padre nostro, e proprio all'inizio di questa preghiera cosa leggiamo? Sia fatta la tua volontà. Qui abbiamo un maestro che insegna come pregare con questo sia fatta la tua volontà, e qui abbiamo questo maestro che mette in pratica questo insegnamento, sia fatta la tua volontà. In quel momento così cruciale, così doloroso, per Gesù fare la volontà di Dio era il tratto distintivo, il filo conduttore della sua vita. A un certo punto in Giovanni 4 c'è questa frase conosciutissima: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E ancora in Giovanni 6,38 dice: sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questo è il filo conduttore della vita di Gesù. È venuto per fare la volontà del Padre. Sia fatta la tua volontà. Ma ripeto, un conto è dire questa frase: sono venuto per fare la volontà, all'inizio del suo ministero. Un conto è dire queste parole lì nel Getsemani: qualche momento prima che venissero ad arrestarlo per poi portarlo alla croce. Sia fatta la tua volontà. Finisce di pregare, tornato, li trovò addormentati perché i loro occhi erano appesantiti di nuovo. E allora, lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. In poco tempo Gesù prega per ben tre volte il Padre, dicendo le stesse cose, ripetendo le stesse parole, se è possibile che ci sia un'altra strada. Ma poi conclude sempre con: ma non come voglio io, ma come tu vuoi. E quindi poi tornò dai discepoli e disse: dormite pure, andiamo, ecco quello che mi tradisce è vicino. Questi momenti del Getsemani sono un quadro di questa di una relazione così intima tra il figlio e il padre nel momento cruciale della missione di Gesù. E quale insegnamento, quale esempio. Poco dopo, quando arrivano ad arrestare Gesù, Pietro, quello faccio tutto io, il Signore faccio tutto io, prende la spada e taglia un orecchio a uno di quei servi. E Gesù gli dice: metti via la spada, non serve, riattacca l'orecchio a quel servo. E disse a Pietro, al versetto 52-53, credi forse che non potrei pregare il Padre mio che mi mandi in quest'istante più di 12 legioni di angeli? Sì, Gesù avrebbe potuto pregare il Padre che gli mandasse un esercito di angeli per liberarlo da quel momento. Avrebbe potuto farlo. Ma Gesù va avanti nel discorso e dice: ma come si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Sì, io potrei chiedere a Dio di mandare, al Padre di mandare un esercito di angeli, liberarmi da questa cosa, ma in questo modo non si sarebbero adempiute le scritture che dicono che questa, quella cosa doveva avvenire. Quindi avrebbe potuto farlo, ma non avrebbe potuto farlo. Perché? Perché non c'era alternativa. Perché non era possibile. Ed è interessante questo verbo, secondo le quali bisogna che così avvenga. In greco è una particella piccolissima, dei, tre lettere, che significa bisogna, è necessario, è indispensabile, non ci sono alternative. Bisogna che così avvenga. Ed è la stessa particella che viene detto in Giovanni 3,14, bisogna che il figlio sia innalzato. Bisogna, non ci sono alternative, non ci sono altre strade. Quindi vedete come questa indispensabilità del sacrificio di Cristo la si vede da tante parti, dalla preghiera di Gesù stesso, se è possibile, ma che non lo era, a questo bisogna, perché? Perché questa era l'unica strada per poter offrire la via di salvezza a noi uomini. E Gesù, leggiamo in Ebrei capitolo 12, che per la gioia che gli era posta davanti sopportò quelle cose, sopportò la croce, sopportò le sofferenze del Getsemani per la gioia che gli era posta innanzi. Quale gioia? A me fa sempre la Bibbia dire quella gioia siamo noi. Noi la sua gioia? Vedendo il risultato della sua opera, della sua sofferenza, di quell'ira, di quella coppa di ira che sarebbe caduta su di lui, vedendo il risultato di un popolo, di una famiglia di riscattati, di salvati, quella gioia gli ha permesso di poter sopportare tutto quello. Ognuno di noi era una parte di quella gioia. E questo ci rende, fa sentire così piccoli. Noi, la sua gioia. E nonostante lui sapesse bene come lo avremmo ricambiato, quante volte non siamo assolutamente degni di tutto quello che ha fatto per noi. Eppure ci chiama in qualche modo la sua gioia. Ma un po' allo stesso modo quello che ha fatto Dio. Dio quando ha creato Adamo sapeva benissimo che in quell'esatto istante in cui stava creando Adamo, sapeva benissimo che in quell'istante stava condannando a morte il figlio. Perché sapeva benissimo che quell'uomo, quell'Adamo che stava creando, gli avrebbe voltato le spalle e ci sarebbe stato bisogno della morte, di un sacrificio perfetto, quella del figlio. E questo per cosa? Per amore. Questo è l'amore di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, ogni conoscenza, ogni logica. Quell'amore che dà senza desiderare niente in cambio. Quale amore? Ma questo piano di salvezza doveva passare attraverso l'ubbidienza perfetta del figlio. Senza quello non sarebbe stato realizzabile. E qui abbiamo in Gesù un esempio perfetto di un uomo che ha desiderato fare sempre e solo la volontà del Padre. E qui veniamo chiamati in causa anche noi. Gesù è e deve essere il nostro esempio, il nostro modello da seguire. E se lui, se la sua caratteristica principale della sua vita, se il filo conduttore della sua vita è stato quello di fare la volontà di Dio, di non avere altri scopi se non fare la volontà di Dio, possiamo averne noi scopi diversi? No, non possiamo avere scopi diversi. Anche per noi lo scopo principale della nostra vita, l'obiettivo principale della nostra vita è fare la sua volontà. E qui si apre tutto un mondo. Che cos'è la volontà di Dio, no? Fare la volontà di Dio. Per noi uomini fare la volontà di Dio è qualcosa di completamente innaturale. È contro la nostra natura. Perché la volontà di Dio va in una direzione e la nostra volontà va in tutt'altra direzione. Quindi per l'uomo fare la volontà di Dio non è automatico, non è naturale, anzi è innaturale. Quindi per fare la volontà di Dio ci deve essere una disposizione del cuore, ci deve essere un desiderio. Infatti nel Salmo 48 si leggono queste parole: Dio mio, desidero fare la tua volontà. È un desiderio, ripeto, quindi non è automatico, uno si sveglia la mattina e faccio automaticamente la volontà di Dio. No, ci vuole un desiderio, desidero fare la volontà di Dio, come per Gesù era necessario, era un desiderio compiere la volontà di Dio. Ma questo non basta desiderio. Sappiamo che anche a me piacerebbe fare questo, ma il desiderio non basta. Salmo 143,10 si dice una cosa in più, un aiuto, ed è una preghiera sempre di Davide: insegnami a fare la tua volontà. Quindi da una parte bisogna iniziare con il desiderio, desidero fare la tua volontà, ma poi abbiamo bisogno del suo aiuto lo stesso. Insegnami a fare la tua volontà, insegnami a conoscere, insegnami a fare la tua volontà. E con questo atteggiamento di preghiera, Signore, aiutami, insegnami a fare la tua volontà. Paolo poi si dice in Romani 12,2, dice che questa volontà, poi se l'atteggiamento è questo, se c'è questo desiderio, se c'è questa preghiera, questa volontà la si riconosce per esperienza. Non conformatevi a questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita, perfetta volontà. Se c'è questa comunione con Dio, questa esperienza di vita, pian piano avremo i sensi esercitati a riconoscere la volontà di Dio e a farla, per esperienza, conoscendo sempre di più Dio. E poi ci viene detto anche come fare la volontà di Dio. Uno dice: ah, io faccio la volontà di Dio, ma mamma mia, però questo proprio mi pesa. Qui viene detto in Efesini 6,6, ci viene detto di fare la volontà di Dio di buon animo, cioè con tutto il cuore. Qui parlava ai servi di lavorare non solo quando si è visti dai padroni, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, con tutto il cuore, quindi con tutto se stessi. Quindi è un impegno, una dedizione. Colossesi 4,12 viene detto di una preghiera che Epafra faceva. Dice: vi saluta Epafra, che è dei vostri. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere perché stiate saldi, come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Che bello questo, essere completamente disposti a fare la volontà di Dio. Quindi non una volta ogni tanto, quando conviene, quando è più facile, ma essere completamente disposti. Significa anche in ogni situazione, sempre. E Pietro poi lo dice anche in un modo diverso. Prima Pietro 4, 1 e 2 dice: anche Cristo, dato perché Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero, che cioè che colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato per consacrare il tempo che gli resta da vivere non alla carne ma alla volontà di Dio. Consacrare il tempo che rimane da vivere a fare che cosa? A fare la volontà di Dio, ed essere questo il desiderio. E quei momenti di preghiera di Gesù nel Getsemani ci insegnano proprio questo. Se lui, il figlio di Dio, aveva bisogno, aveva questo grande desiderio di fare la volontà di Dio, nonostante il prezzo che avrebbe pagato, così deve essere anche per noi. Fare la volontà di Dio è una bella frase, ma poi all'atto pratico sappiamo che è un pochino più complicato. Fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio vuol dire accettare quello che Lui dice. noi abbiamo le nostre idee, i nostri progetti. Fare la volontà di Dio vuol dire non portare avanti i nostri progetti, ma il piano di Dio. Noi, anche nel nostro rapporto con Dio, anche noi come figli di Dio, spesso ci troviamo a dare degli ordini a Dio. Anche quando preghiamo, diciamo, Signore, fai questo, fai così, fai cos'ha, perché noi crediamo di capire la situazione e avere sotto controllo la situazione. Ma non è questo fare la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio vuol dire che noi ci dobbiamo adeguare alla sua volontà e non il contrario. Eppure ci sono diversi episodi, diversi esempi in cui nella Bibbia stessa si parla che l'uomo vuole dare degli ordini a Dio. Dio dice espressamente in Isaia 45:11, Dio sta riprendendo Israele e dice: voi mi date degli ordini circa le cose future. Mi date degli ordini. È possibile? Abbiamo detto anche ieri, Giobbe diceva, chi oserà dire a Dio perché fai così, cosa fai? Eppure noi come uomini a volte ci arroghiamo il diritto di dare degli ordini a Dio. Perché? Perché noi crediamo di sapere cosa fare. Guardate, un esempio è proprio quello di Pietro, che ancora una volta, quando sta parlando con Gesù, in Marco 8 e Matteo 16, Gesù dice che comincia a aprire a loro il cuore, dice che sarebbero arrivati a Gerusalemme e lì a Gerusalemme avrebbero arrestato Gesù, lo avrebbero perseguitato, lo avrebbero messo a morte. E Pietro cosa risponde? Pietro, viene detto, cominciò a rimproverare Gesù. Così non può avvenire. Pietro gli dice, no, così non si può. Meno male che il piano di Dio non era quello di Pietro. Ma Pietro dice, no, è impossibile che tu arrivi a Gerusalemme e tu sei ucciso. Così non avvenga. Ed è sintomatico. E questo avviene proprio qualche momento dopo, quando Pietro aveva detto, tu sei il Cristo, gli dà questa rivelazione, tu sei il Messia. E subito dopo rimprovera Gesù perché la strada del Messia doveva portarlo a quella croce. Quindi fare la volontà di Dio per noi oggi vuol dire togliere le mani dal volante della nostra vita e lasciare che a questo volante le mani le tenga Dio, perché Lui sa quello che è bene per noi. È vero, possiamo pregare per gli altri, possiamo aprire il nostro cuore, ma dovremmo sempre pregare come ha fatto Gesù, sia fatta la tua volontà. Il mio pensiero è questo, il mio desiderio è questo, mi piacerebbe così, ma comunque sia fatta la tua volontà, perché la tua volontà è perfetta. Fare la volontà di Dio vuol dire fidarsi di Dio. E questo è alla fine quello che un credente, un figlio di Dio deve fare, fidarsi del suo Signore. Così come Gesù si è fidato del Padre, di questo piano perfetto, e si è reso perfettamente disponibile ad adempierlo. Quindi tra poco vedremo questi simboli che ci ricordano che Gesù poi su quella croce ci è andato veramente. Su quella croce è morto. Ma su quella croce sì, su quella croce ha preso tutto il peso del nostro peccato, quella coppa dell'ira, è morto, ma poi sappiamo che quella tomba alla mattina della domenica era vuota, perché era risorto. Perché in questo discorso che Gesù aveva fatto a Pietro, andrò a Gerusalemme, sarò perseguitato, sarò messo a morte, ma c'era anche, ma dopo tre giorni risorgerò. E così è successo. E quell'improvvero di Pietro, meno male che il piano di Dio non era quello di Pietro, ripeto, perché sì, Gesù è andato sulla croce, è morto ma poi è risorto, e questa risurrezione è quella che dà la garanzia di quel trionfo. Si può dire che Gesù sulla croce ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ma la risurrezione è il trionfo di quella vittoria. Sapete cos'era l'arco di trionfo che costruivano i romani? Facevano una battaglia in varie parti del mondo, vincevano quella battaglia e poi al ritorno l'esercito di quella battaglia doveva passare sotto l'arco del trionfo, che è quello che certificava quella vittoria. E così la risurrezione di Gesù è quella che certifica quella vittoria. Quindi possiamo ringraziare Dio per questo piano perfetto e meraviglioso che Gesù ha portato a compimento in ogni singolo dettaglio, in ogni singolo momento. Che a Lui possa essere la gloria e la lode, e che noi possiamo avere almeno il desiderio di essere come il nostro Signore, avere quel desiderio di fare sempre la volontà di Dio, né più né meno, perché questa è la strada migliore, la strada che lo onora veramente. È bello poter cantare, lodare, ma quello che onora veramente Dio è quando un figlio di Dio decide e sceglie di fare la sua volontà. Che possa essere così per tutti noi.
Amen. Thank you.